Eccoci di nuovo, siamo all'ottava slide. Ecco, volevo fare una puntualizzazione che questi tre file audio che caricherò oggi su Moodle corrispondono alla lezione di psicologia dell'arco di vita che avremmo dovuto fare o dovremmo fare venerdì di questa settimana. Oggi siamo mercoledì, venerdì di questa settimana. Quindi, per chiarezza a tutti quanti, ecco, io le caricherò i file audio. Caricherò, insomma, appena li preparo, li carico subito su Moodle, precisando a quale lezione corrispondono. Allora, diciamo che una lezione frontale del venerdì corrisponde a tre file audio di circa 20 minuti, 25 minuti l'uno, quindi con questo terzo file audio, ecco, diciamo, concludo quella che sarà la seconda lezione del secondo semestre, che avrebbe, ripeto, dovuto svolgersi venerdì, quindi dopodomani, in diretta. Per cui ecco, ragioniamo così, di volta in volta vi darò indicazioni a quali lezioni corrispondono e in maniera tale che sappiate anche voi orientarvi. Io però, per comodità e anche per facilitarvi, man mano che li preparo i file audio, li carico. Dopo, vedete voi quando ascoltarveli o quando, comunque scaricarveli. Ecco, questo solo per una puntualizzazione che insomma mi sembrava doveroso farvi e soprattutto recependo quelle che sono le indicazioni puntuali che il professor Cornacchia ha dato a tutti i docenti come coordinatore del corso di laurea. Non voglio perdere però altro tempo con queste spieghe, che sicuramente gli altri colleghi vi hanno già dato, ma insomma penso opportuno darvi anch'io. Arriviamo all'ottava slide. Allora, parlavamo di membrana adiatica e anche questa slide è molto importante, nel senso che appunto è una slide estremamente rappresentativa del concetto di membrana adiatica per quello che vi ho appena detto. Cos'è quindi la membrana adiatica? Non è un involucro statico e identico a se stesso, ma è caratterizzato da qualità, elasticità e permeabilità, nel senso che sono questi tutti elementi che rendono possibile l'evoluzione della coppia. Quindi, ecco, per capirci, non è un contenitore psichico rigido, non è un contenitore psichico difensivo rispetto alla realtà esterna. È un contenitore estremamente mobile, estremamente elastico. La coppia deve permettere di far entrare la realtà esterna all'interno per nutrire e per permettere un'evoluzione della coppia, fermo restando appunto che far entrare la realtà esterna non vuol significare, ecco, nell'accezione più negativa di questa espressione, che ciascuno si concede relazioni plurime fuori la coppia, ecco, non in questo senso, ma nel senso che appunto la realtà esterna come realtà esperienziale ha bisogno di essere presente costantemente alla coppia per poterla nutrire, per permettere l'evoluzione della coppia. Quindi, come si dice in fondo alla slide, questa membrana deve continuamente ristrutturarsi e adattarsi in funzione dei cambiamenti a cui la coppia è soggetta. A volte, soprattutto quando le coppie, appunto, due persone si incontrano e formano una coppia dopo il primo momento del grande innamoramento, della grande passionalità, della grande fusionalità, eccetera, eccetera. A un certo punto, appunto, ci si accorge che l'altra persona presenta tutta una serie di caratteristiche, con le quali ciascuno di noi deve fare i conti, naturalmente. Ecco. E i soggetti della coppia cambiano grazie alla coppia, crescono, evolvono. Quindi questa membrana che ha rappresentato un elemento protettivo all'inizio, quando due persone si incontrano e decidono di stare insieme, questa membrana deve ristrutturarsi, deve cambiare, deve modificarsi. Vuoi in funzione dei cambiamenti esterni? Non lo so, faccio un esempio banalissimo, che è quello che uno dei membri della coppia a un certo punto cambia lavoro e per un certo periodo di tempo deve trasferirsi in un'altra città, che può voler dire che parte il lunedì mattina e rientra il venerdì sera, o può voler dire che anziché tornare a casa ogni giorno a pranzo, il lavoro gli impone appunto di star fuori tutta la giornata. Porto un esempio banalissimo, sapete, molto, molto sciocco anche se volete, però a volte questo crea degli sconquassi alla coppia, perché si era abituati con determinati ritmi, si era abituati con determinate abitudini e adesso un cambio di lavoro di un membro della coppia impone che, insomma, la coppia si ristrutturi. Si ristrutturi a che livello? A livello interno, ci si vede di meno, ci si vede in maniera più discontinua. Si continua a rimanere insieme perché ci si vuole bene, si crede in questo rapporto, e tuttavia c'è bisogno però di ridefinire assolutamente di ridefinirsi sia come coppia nei confronti della realtà esterna. E quindi questo comporta una ristrutturazione e un adattamento anche della membrana di Adica, che deve diventare molto elastica, molto flessibile. Perché un cambio di lavoro, come l'esempio che vi ho appena fatto, di uno dei due membri della coppia impone che ci si ridefinisca ad altri livelli. Quindi da questo punto di vista, appunto, quando si parla di elasticità, di permeabilità, di flessibilità, di ristrutturazione, si fa riferimento anche ad aspetti, a situazioni che nella vita capitano e che, appunto, rispetto ai quali ciascuno di noi deve in qualche modo trovare degli adattamenti. Se fosse un involucro statico, invece, la membrana di Adica, sempre identico a se stesso, un elemento del genere potrebbe determinare la rottura della coppia. Non ci vediamo più, non riusciamo più a stare insieme, non riusciamo più a dialogare insieme, non riusciamo quindi a ritirarci all'interno di questa membrana di Adica per condividere la stessa affettività, la stessa intimità, la stessa sessualità, la stessa intensità di prima, perché qualcosa è cambiato. E arriviamo alla nona slide, l'innamoramento. Allora, su questo aspetto cercherò di essere così abbastanza rapido, ecco, nell'illustrazione di queste slide che seguono. Saltando, ecco, vi dico subito alcuni concetti per i motivi di cui sopra, cioè alcuni concetti li bypassiamo proprio anche se li trovate scritti in slide, però li bypassiamo perché richiedono un'interazione con voi diretta. scritta e che non può limitarsi assolutamente alla spiegazione audio di quanto sta scritto. Per cui ecco, la slide c'è, le avevo preparate, le ho riviste, le ho così, però così nello svolgimento di queste lezioni effettivamente alcuni concetti mi rendo conto che complicato per me per primo, poterveli esplicitare bene come vorrei, non vedendovi. E questo anche di fatto mi porta a fare delle scelte anche di campo, proprio perché ho paura che perdiamo, se no, il filo del discorso. Arriviamo all'innamoramento, non a slight, è la condizione basilare abbastanza generalizzabile dell'esistenza di una coppia. Certo, due persone teoricamente dovrebbero stare insieme perché sentono un sentimento d'amore. Sembra essere così, una frase ovvia, scontata, banale, ma non è sempre così ovvia, scontata e banale. Molte persone stanno insieme perché hanno una bellissima intesa sessuale, bellissima, ma non c'è innamoramento, ma c'è un'intensissima intesa sessuale. Oppure molte coppie stanno insieme perché ci sono degli interessi in comune, quindi l'innamoramento è qualcosa di molto, 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 molto lontano dall'essere il fondamento nel costituirsi di una coppia. Per cui, ecco, anche se sembra un'affermazione scontata, ovvia, ed evidente, non sempre lo è, non sempre lo è. Sta di fatto comunque che la coppia fondata su un sentimento molto intenso di innamoramento ha una funzione, assolutamente una funzione trasformativa e di grande arricchimento per entrambi i membri della coppia. E nel processo di innamoramento intervengono, diciamo, almeno due tipologie di meccanismi. Primo meccanismo, che non è qualcosa di sbagliato, di patologico, è funzionale, è molto naturale, però è un meccanismo che poi va ridimensionato sicuramente, se la coppia evolve. Primo meccanismo, un'intensa idealizzazione dell'altro, con la sopravvalutazione dell'altro a scapito del sé. Cioè io mi innamoro di una persona e oltre ad idealizzarla, la sopravvaluto. E a volte mi capita anche in questo processo di sopravvalutazione e di idealizzazione di considerarla meglio di me. Banalizzo, semplifico molto. Per farvi capire, ma con sopravvalutazione dell'altro a scapito del sé si intende proprio questo. Per me esisti tu, per me sei una persona che mi sta dando tutta una serie di gratificazioni, affetti che non mi sembrava di aver mai sperimentato con nessun'altra, e tu per me sei tutto. E io passo in secondo piano. Secondo meccanismo, il dissolversi momentaneo e funzionale dei confini del sé. In qualche modo è come se due persone che decidono di stare insieme, si innamorano l'una dell'altro e viceversa, ecco che inizialmente perdono proprio la percezione della propria individualità. E E questi sono due meccanismi abbastanza importanti, nel senso che sono elementi che in qualche modo fondano le prime fasi, i primi momenti di creazione e di evoluzione della coppia. Mentre vi dico queste cose, sto riflettendo anche però ad un altro aspetto, che a volte capita, soprattutto in questo mi rifaccio un po' all'esperienza di lavoro che ho avuto con genitori separati, quando alle spalle c'è stata un'esperienza fortemente dolorosa di separazione o di perdita di una persona amata per un lutto, per esempio. Ecco che questi meccanismi, che risultano essere meccanismi di funzionamento iniziale della coppia, sono molto difficili da sperimentare, per tutta una serie di difese che un'esperienza dolorosa di rottura di una coppia inevitabilmente genera in chi l'esperienza di separazione l'ha vissuta. E quindi, se da un lato sono meccanismi funzionali al costituirsi di una coppia, rischiano di essere meccanismi soffocati nella misura in cui un individuo si porta alle spalle un'esperienza di lutto, di perdita, di separazione dolorosa, faticosa e non ancora completamente elaborata. Per cui ecco che diventa difficile stare in coppia, anche per questi aspetti qui. Uno perché magari un individuo mette sempre davanti tutta una serie di difese, ma dall'altra parte risultano meccanismi più difficili da mettere in atto proprio alla luce di esperienze passate che uno può aver vissuto. E lo spazio di coppia è caratterizzato da un processo quindi di continua oscillazione, in cui l'altro viene considerato ora come estensione di me, quindi c'è tutta la dimensione, dicevamo anche le altre volte, all'altra lezione, ma insomma ne abbiamo parlato, quella dimensione che definiamo narcisismo, e dall'altra parte però l'altro è anche altro da me. Ecco, mi cade l'occhio su una frase di Freud che ho citato nella slide, in un saggio, uno degli ultimi saggi che Freud ha scritto nel 1929, l'innamorato afferma che l'io e il tu sono una sola cosa ed è pronto a comportarsi come se fosse proprio così. Cioè, Freud cosa intende dire? Che nell'esperienza dell'innamoramento non c'è io come individuo, tu come individuo, ma nelle fasi iniziali dell'innamoramento siamo un'unica cosa e tendiamo a comportarci proprio come se fosse così, come se, no, anche le azioni, le cose che facciamo, il dire, no, il fare determinate, non so, progetti, piccoli progetti, dire ma chissà se l'altra persona avrebbe piacere, chissà se gli fa piacere andare al cinema a vedere questo film, magari. Non lo so, magari gli piacciono di più, che ne so, film d'azione, invece a me piacciono più film romantici, oppure chissà se è piacere che stasera usciamo con i miei amici, così glieli presento, o se gli fa piacere andare a cena fuori perché avrei piacere. No, ecco, in questo senso, l'io e il tu sono una sola cosa. Arriviamo alla decima slide. La capacità di innamorarsi, ma soprattutto di restare innamorati, ecco questo è l'aspetto importante che insomma mi sento di segnalarvi perché di restare innamorati, no, più che di innamorarsi, anche l'innamorarsi per le ragioni che vi ho detto prima, ma è quello di rimanere innamorati, non è un processo semplice da realizzarsi. Perché? perché è necessario fare due cose. La prima, essere capaci di accettare la dipendenza senza sentirsi in balia o sottomessi dall'altro. Una dipendenza affettiva, cioè la capacità di dire, di accettare, anzi, che ho bisogno di te. Ho bisogno di sentirti vicino. Ho bisogno della tua affettività. Senza che questa voglia dire che io faccio quello che tu mi dici di fare e cerco di non contravvenire mai a quello che tu mi hai detto di fare. Quindi proprio il senso di sottomissione, l'essere in balia. Però sentire che la mia affettività è nutrita dalla relazione con te. Ecco, questa è la definizione corretta di dipendenza. Cioè sentire che la mia affettività è nutrita dalla relazione che ho con te. Primo aspetto. E il secondo aspetto, la capacità di lasciarsi andare. E quindi perdere le proibizioni superegoiche e i confini dell'io. Cioè, in qualche modo, riuscire a sperimentarsi e riuscire a condividere l'esperienza della fusione, non di una fusione patologica, in cui io non esisto se non ci sei tu, ma la capacità di abbattere confini tra me e te. E quindi superare anche le proibizioni superegoiche, che vuol dire un po' tutti i confini, tutti i limiti, tutte le possibili barriere che a volte un superio molto rigido ci impone nella nostra vita reale. E si prosegue dicendo che una persona capace di integrare tra loro questi due aspetti può essere considerata sufficientemente matura rispetto alla sua fase di vita e capace di innamorarsi. Quindi la capacità di riconoscere il nutrimento che la relazione mi dà, la capacità di mantenere tuttavia la propria individualità senza sentirsi sottomessi e in balia dell'altro, e la capacità di lasciarsi andare, cioè pian piano abbattere, diciamo, i confini tra me e l'altra persona, ma anche i confini dentro di me. Perché lasciarsi andare presuppone che una persona sia in grado di essere onesta, profondamente onesta con se stessa, prima di tutto. Cioè, io mi lascio andare nella misura in cui sono prima di tutto disponibile ad incontrare me stesso, più che aspettarmi che l'altro mi dia le risposte alle cose. Quindi lasciarsi andare, una persona è capace autenticamente di lasciarsi andare quando è in grado di incontrare prima di tutto se stessa o se stesso. Se non è capace di fare questa operazione o se non è disponibile a fare questa operazione, mi dispiace, ma quello che pensa di essere un lasciarsi andare, in realtà un lasciarsi andare non lo è proprio. E c'è ancora questa slide che vediamo se riesco in poco tempo perché non si possono fare file audio molto lunghi, altrimenti il sistema non li carica. Per cui io direi a questo punto che ci fermiamo qui e la prossima lezione, che però io mi riprometto di fare questi giorni e quindi di caricare su Moodle, partiremo dalla slide numero 11 per correre abbastanza velocemente con le altre, ma soffermandoci su alcuni concetti chiave che sono contenuti anche qui, per poi ritornare a fare una sintesi col testo di Simone Argentieri e poi, insomma, cercare in qualche modo di fare una chiusa anche di tutto questo lavoro che Simone Argentieri ci propone. Per cui, ecco, con questo file audio, questo terzo file audio, si conclude la seconda lezione che avrebbe dovuto essere svolta venerdì di questa settimana, quindi dopodomani. Questi giorni comunque caricherò altri tre file audio in modo che ci sia anche una continuità per me nella mia testa, un filo conduttore dei pensieri e dei ragionamenti che sto cercando di esporvi.